È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Le donne brutte sono come fiori che quando sbocciano hanno mille colori, quelle che incontri alle feste da ballo e sono sempre le più brave a ballare. Quando le vedi per la prima volta, negli occhi hanno 2 milioni di stelle. Le donne brutte, le donne brutte.
Ma si può fare, caro Parenzo, polemica politica sulle donne belle e le donne brutte?
Guarda, ci sono tante cose che non si dovrebbero fare, eppure questa è la zanzara.
Ma tu ti indigni perché il ministro della difesa, dimmelo sinceramente, oppure ci ridi sopra, te lo fai scivolare addosso, ti indigni perché il ministro della difesa, per carità, non è il primo e non è l'ultimo, scè la Casa della Libertà, dice che in fondo le donne di sinistra sono più brutte di quelle di destra, perché quello ha detto alla
fine. È una sciocchezza, non è vero? Io ho un sacco di amiche deputate, come conosci anche tu, di sinistra, di centrosinistra, che sono delle donne belle. Mi ha rotto le palle questo maschilismo da caserma.
No, adesso scusami, se uno proprio vuole fare un paragone, se proprio ci vogliamo mettere.
Mi sono stufato di questo maschilismo da caserma che impera nella Casa delle Libertà.
Dunque ti indigni.
Ci sono donne bellissime anche a sinistra.
Però, dice la Russa, le nostre elette non sono mai brutte come a sinistra. Come a sinistra. Ricordiamo che il coordinatore del PDL Lombardo, Mantovani, il signor Mantovani, aveva detto che, povero Pisapia, noi abbiamo bellissime donne, lui si deve accontentare di Rosy Bindi e di Paola Concia.
Volendo, ha parlato la done.
Volendo
una done, lui.
Sottolineare che Rosy Bindi
ha parlato la done. Chi, cosa ma... ha vinto lui? Una done è lui, no?
Ma dai, adesso, su. Andando a vedere, nemmeno la Russa è questa bellezza.
Beh, però ha più il fascino dell'uomo che comanda il tornado, no? L'uomo
il vecchio militare. Fascistone, il vecchio fascistone, no? Rude,
no, lì c'è un fascino, sicuro.
Bah. Sentiamo la Russa.
Hanno scoperto che a Berlusconi piacciono le donne. Sai che roba? Una cosa incredibile, vero? Dice, no, ma lui le mette in lista, belle. E io ho detto, che le metta in lista, c'è anche una legge. Poi belle, non me ne vogliano le ragazze e le elette. Ho detto, non è vero. Sono belle, non è una colpa essere belle. Ma ne abbiamo anche di brutte. Poi ho fatto una battuta... E ho detto, però la sinistra ci batte, sono più brutte delle nostre. Ma è spirito di corpo! Come fa qualcuno a offendersi per una battuta detta così? Ma io non lo so.
Però di battuta in battuta, alla fine, no?
Calunnia, qualcosa resterà, diceva quello.
Adesso, questo, la calunnia non c'entra nulla, la calunnia,
Ma ormai è questo il terreno, cioè la donna è merce politica e purtroppo Berlusconi ha sdoganato questo tema, non c'è dubbio su questo non c'è dubbio. L'uso politico e strumentale del corpo della donna, non c'è dubbio che è così. È la democrazia.
Sei diventato una specie di Gad Lerner da questo punto di
vista. No, ma lasciamo stare Gad Lerner che ha altre cose. Comunque, per carità, ormai si può parlare di tutto.
C'è una donna nel PDL che si chiama Daniela Santanchè, lo sai benissimo, no?
Questo è gravissimo, questo che stai per dire, immagino, mi indigna fortissimamente. Ancora.
È fissata con la Boccassini.
Ecco.
Anche la Boccassini è fissata con Berlusconi, secondo me. Però c'è modo e modo di attaccare la Boccassini. Uno può continuare a dire che le inchieste sono fatte per incastrare Berlusconi, che anche lei ha una piccola ossessione per Berlusconi, non so se piccolo o grande, comunque secondo me ce l'ha. Però la metastasi Boccassini... Questo ha detto la Santanchè, sentiamo.
Le parole del premier nei giorni scorsi sono state fraintese, ieri ha parlato di cancro.
Giusto, ci sono alcuni PM che sono, no, sono metastasi.
Mi scusi, alcuni PM chi? Tanto per...
Ma ne avete qua parecchi, andate, no, dovrebbe fare... Beh, sicuramente, voglio dire, la Boccassini che sia una metastasi mi sembra evidente.
La metastasi Boccassini.
Dimissioni, non c'è altro, basta.
Dimissioni da cosa?
Da Santanchè.
Da che cosa?
non può ricoprire ruoli di governo.
Da un ruolo inutile, che è il sottosegretario all'attuazione del programma.
Ci vuole un gesto di responsabilità.
Ma è il sottosegretario all'attuazione del programma, cioè il nulla. Appunto, da che cosa si deve dimettere? Dal nulla.
Che programma vuole attuare? Il programma di dire che i giudici sono una metastasi, e questo è il programma che vuole attuare?
No, la Boccassini dice, Sbagliato
bisogna
comunque.
Bisogna riprendere la facoltà ad indignarsi di fronte a queste cose.
Allora, la famosa telefonata di Berlusconi a Lassini, al nostro amico Lassini. Prima però Berlusconi dice che i manifesti di Lassini sono un atto indebito.
Tutto ciò giustifica i manifesti che paragonano i magistrati ai brigatisti appesi qua davanti.
Sono stati una cosa assolutamente indebita.
Indebita. Andatemi a trovare sul vocabolario cosa significa indebita, eh? Atto indebita. Manifesti come una cosa indebita. Poi c'è un giallo sulla telefonata, perché Lassini finora aveva detto che la telefonata che gli aveva fatto Berlusconi subito dopo era stata una telefonata di grande solidarietà, anche di comunanza di idee. Berlusconi dice invece: l'ho ringraziato per essersi ritirato dalla candidatura. Da quello che io sapevo, Lassini faceva campagna elettorale per Berlusconi ed ha continuato a dire anche qui alla Zanzara sostanzialmente che i manifesti ricalcavano le idee dello stesso Berlusconi. Comunque, sai, c'è un gioco delle parti su questo. Telefonata di Berlusconi.
Io gli ho telefonato successivamente per ringraziarlo perché mi era stato comunicato che lui si era ritirato. La Moratti mi ha detto che Lassini si era comportato in maniera corretta, dicendo che non avrebbe concorso e se fosse stato eletto non avrebbe accettato la candidatura, e quindi ho ritenuto mio dovere di fargli una telefonata di ringraziamento per il suo comportamento.
Solo cuore, un'unica idea.
Te lo propino continuamente,
ancora mi. Ancora tu, ancora.
L'inno dei responsabili per introdurre l'ultima sbroccata, l'ultimo colpo di testa del nostro Scilipoti, uno dei video più cliccati su YouTube dopo quello nostro, naturalmente, qui alla Zanzara contro Parenzo, ha raggiunto le 60.000 cliccate su YouTube, è una sorta di cult assoluto, può diventarlo anche questo dall'amico Camurri, pare non voluto. Nel programma in Mandarai 3, naturalmente, in cui si parlava delle medicine alternative, c'era di fronte la famiglia di una malata di cancro morta perché sottoposta a cure non tradizionali, e Scilipoti a un certo punto, difendendo le cure tradizionali, ha sbroccato. Senti.
Però lei deve dare la possibilità alla Camera dei Deputati, perché
lei è uno speculatore, lei è uno speculatore, lei è uno speculatore, lei vive sulle disgrazie degli altri.
Io non vivo,
perché io qua, lei vive sulle disgrazie degli altri, lei si dovrebbe vergognare, lei si deve vergognare, lei si deve vergognare, lei si deve vergognare,
presente al convegno, guardiamolo,
lei si deve vergognare, lei si deve.
Ma il resto di Scilipoti ve lo manderemo durante la serata. Prima di introdurti il primo ospite, che già
va preso a piccole dosi, capito? A dosi non omeopatiche, come si dice? A piccole dosi,
a piccolissime dosi. Però ci accompagnerà per tutta la serata questa sua ennesima performance. Prima di passare all'ospite, credo che sia una cosa che lo interessi, il signor Borghezio da Klaus Davi. Napoli fa schifo e puzza.
Napoli puzza di vecchia politica intrisa di camorra, bisognerebbe fare una pulizia radicale e ci vorrebbe la pulizia della Lega.
E poi lo schifo.
Con i napoletani è possibile cambiare?
Io direi che purtroppo l'esperienza ci dice di no. I rifiuti sono, direi, la conseguenza. Mm-hmm. Il messaggio è questo: lontano da questo schifo il più possibile. Mm-hmm. Dalle mie parti si dice questi interventi si è visto, ogni 6 mesi bisognerà farli, e io dico ne abbiamo le scatole piene di pagare tasse e portare l'esercito a pulire l'acqua. Evidentemente si chiamerebbe Sondrio.
Bene, 800-24-00-24 per intervenire, questa è la Zanzara, in collegamento giusto appunto da Napoli, se non sbaglio, il senatore Riccardo Villari, buonasera.
Buonasera a voi.
Come sta? Ha sentito il suo alleato Borghezio, cosa dice? Senatore Villari, che fa schifo Napoli e puzza.
Non va mai sul serio, non va preso sul serio Borghezio.
Capito, però è suo.
Avrebbe bisogno della Neurodeliri, lui invece...
Come della neuro? Addirittura della neurodeliri?
Certo, quello è un delirio quello che dice, no?
Beh, ha capito, fa schifo e puzza, puzza di rifiuti, puzza di Camorra, ma è alleato suo Borghezio, perché lei ormai è nella maggioranza, è suo alleato. Cosa le cosa dice a Borghezio?
Essere alleati non vuol dire condividere tutte le bestialità che si dicono.
No, però
purtroppo siamo così per ascoltare, no?
No, certo, non c'è dubbio, però
anche quando io ero nel PD prima mi cacciassero, sentivo le bestialità di Di Pietro e lo stesso non è che erano le mie, voglio dire, ognuno può.
Appunto, lei se n'è andato però dopo.
No, no, attenzione, andarsene.
No, è stato espulso, d'accordo.
Bravo,
però,
bravo,
però
bravo.
Villari, si rende conto che lei è entrato adesso ufficialmente con la nomina sottosegretario in una maggioranza dove c'è un signore che per carità non rappresenta tutta la Lega, che dice che la sua città, quella a cui lei è molto legato per un sacco di motivi, eccetera, fa schifo e puzza di Camorra e di immondezza. Come vuole rispondere a Borghezio?
Come vorrei rispondere? Se dessi luogo all'istinto, ma io sono una persona giudiziosa, se dessi luogo all'istinto quasi quasi lo picchierei, ma visto che non si può fare né gli posso rispondere per le rime, gli direi di venire a Napoli e di rendersi conto che le sue sono espressioni colorite, fuori luogo e bestialità.
Bestialità.
Però, noi siamo stati a Napoli proprio qualche giorno fa, io non uso le espressioni di Borghezio, ma indubbiamente girare per alcune strade, anche centrali della città, la puzza, amico mio, si sente.
No, allora no, questo è un altro discorso, no? Vuoi che le cose, come i problemi, come avanzano. Per carità, il problema
avrà detto le cose male.
Il problema ci sia, che l'emergenza ci sia, qua non vogliamo essere, insomma, diciamo, dei falsificatori della realtà.
Sì.
Però, insomma, voglio dire. Questo al di là delle responsabilità di cui, se volete, ne possiamo anche parlare, ma il vero problema c'è, sicuramente c'è, è un'indecenza.
Però quindi anche lei conferma Napoli puzza.
Dunque anche lei dice che Napoli puzza, oppure questa esperienza.
Non credo che la puzza sia il primo problema, devo dire la verità, forse quello è il problema. Il problema quello posso dire, insomma, quello non è il primo problema. Il primo problema è che noi siamo costretti a vivere, a fare lo zig zag tra cumuli di rifiuti,
appunto,
che oltretutto fisicamente occupano spazio, c'è anche la puzza, ma non quella, c'è la fermentazione, tutta la frazione umida che non viene differenziata da quella secca, e quindi c'è una situazione
ecco
di
ma Borghezio come lo descrive lei? Come lei ha detto già, bestialità e da neurodelirio, lo picchierei, una bestia.
Vabbè, addirittura.
Abbiamo il traffico, torniamo subito. Beh, siamo qui alle 18.48, 800 24 00 24, caro Parenzo, abbiamo rapito il neo sottosegretario in campagna elettorale, però insomma mi sembra abbastanza arrabbiato per queste frasi di Borghezio. E voglio dire una cosa, Villari è passato da aver fondato il Partito Democratico a diventare sottosegretario di Berlusconi, adesso non facciamo tutta la storia eccetera eccetera, lei non si sente per niente in imbarazzo, Villari, per essere passato da uno dei fondatori del Partito Democratico a sottosegretario alla cultura del governo Berlusconi?
Guarda, io mi sento in imbarazzo nella stessa misura in cui, in questa fase della politica, Fini e Rutelli, due cofondatori del PDL e del PD, stanno insieme nel terzo polo.
Però non è che una cosa è stare insieme nel terzo polo, una cosa è andare al governo, sono due cose diverse.
Vorrei dire che in questa fase la scomposizione del sistema politico è di tale evidenza che due cofondatori di partiti avversari stanno insieme.
Ma che ci sia una scomposizione non c'è dubbio.
Questo cosa comporta? Questo andrebbe fatta un'analisi, non vorrei insomma tediare, ma comunque ci sono due fallimenti, insomma ci sono partiti politici che erano i due progetti di questa legislatura che hanno dimostrato tutta la loro insufficienza. Rispetto a questo, poiché non ci possiamo sciogliere nell'acido, ma siamo chiamati ad esercitare il nostro mandato, al di là di quelle che sono critiche che si accettano con grande serenità e grande rispetto, allorché non c'è una logica mercantile alla base di alcune scelte, io credo che tutte le scelte siano rispettabili.
No, ma infatti tengo
anche conto che oggettivamente c'è un sistema politico, a mio avviso, che si sta scomponendo in maniera evidente. Allora, se si legge questa scomposizione alla luce di leadership che non si sono dimostrate all'altezza,
lei dice tutto è possibile.
Noi abbiamo un Partito Democratico che ha cambiato tre segretari, che cerca di cambiarne anche il quarto, che fa le primarie per poi contraddirle, e che quindi è in preda a una crisi di identità evidente, che ha perso oltre il sottoscritto, cacciato oltre 30 parlamentari. È chiaro che questo pilastro, che era uno dei due, che viene a mancare, squilibra il sistema.
Però Villa, mi scusi, oggi
ma è diverso.
È un po' diverso, cioè nel senso che il governo è un'altra cosa, però lasciamo perdere questo aspetto. Lei ci ha spiegato il motivo per cui
Io dico che la confusione sotto al cielo è molta.
Ecco, ma oggi Berlusconi è il suo leader? Oggi Berlusconi è il suo leader, Villari?
è il mio presidente del consiglio.
Beh, anche il suo leader, dunque.
È il mio presidente del consiglio, quindi voglio dire.
Ma questo anche, lo era anche prima.
Lo era anche prima. Anche...
Non le devo dire perché io non faccio il berlusconiano dell'ultima ora, perché mi sembrerebbe una cosa di cattivo gusto. Devo riconoscere al presidente Berlusconi, perché è un fatto oggettivamente inconfutabile, io ne sono consapevole, di avermi chiamato al governo, non avendo bisogno del mio voto, perché lei sa che al Senato i responsabili non ci sono.
Lei è tra però lei è in coesione nazionale, che sono una sorta di responsabili al Senato?
No, coesione responsabili si intende... una terza gamba della maggioranza che ha soccorso una maggioranza senza numeri, fermo restando che non voglio esprimere giudizi della vicenda della Camera, al Senato, anche quando fine di suoi sono andati via dalla maggioranza.
No, non c'era quel problema lì, d'accordo. Però comunque lei ha aderito a un gruppo.
Poi mi rendo conto che insomma mi tocca questa parte.
No, lei ha aderito a un gruppo, sì, Villari, no, ma lei è una persona...
Dopo 2 anni e mezzo di gruppo misto...
Sì.
Io l'anno scorso, quindi dopo 2 anni e mezzo che se ci fossero state le elezioni anticipate, come a un certo punto sembrava dovesse accadere, io non avevo avuto nemmeno un partito dove candidarmi.
Magari poi nel PDL la prendevano, la candidavano. Insomma.
Non lo so, io stavo nel gruppo misto, cioè andavo.
Nel gruppo misto non è che significa essere per forza in purgatorio oppure all'inferno.
Sono stato per 2 anni votando sempre con l'opposizione.
Sì.
Ad aprile maggio dell'anno scorso in Campania ho deciso di votare Caldoro, esponente del PDL, quindi mi sono fatto un passaggio elettorale.
Villari, mi scusi un attimo.
Dopodiché a settembre in aula al Senato, rispondendo anche alle sollecitazioni del capo dello Stato rispetto a una situazione congiunturale molto difficile per la speculazione che c'era, la Grecia, eccetera,
non mi dica.
In aula ho detto al Partito Democratico: signori, voi mi avete cacciato 2 anni e mezzo fa.
Però non mi dica adesso lei che ha votato la fiducia al governo Berlusconi perché lo ha detto il capo dello Stato, perché non mi sembra una cosa...
Questo lo dico lei, io non l'ho detto.
Scusi un attimo, Villari, però...
Io ho voluto sollevare il PD da quell'imbarazzo.
Ma com'è che poi è finito al governo?
Cacciato, ma se non mi aveste cacciato voi, oggi me ne sarei andato io.
Scusi un attimo, Villari,
lei
è al governo, tra l'altro lei è medico, no? Che ci fa i beni culturali? Ci capisce qualcosa lei di beni culturali?
Guardi, questo diciamo, non lo farei così. Potrei dirle che il mio impegno in Commissione Cultura sia alla Camera nelle precedenti legislature che in questa.
Ma lei è esperto di qualcosa, di beni culturali o no?
Uno di noi porta l'esperienza che ha fatto e al di là adesso di quello che devo... A me non piace parlare di me stesso in ordine alle mie capacità, perché mi sembra di cattivo gusto.
No, però...
Io posso soltanto e spero di dimostrare che questi anni di vita istituzionale impegnato in Commissione Cultura, prima alla Camera e poi al Senato, mi dia la possibilità di dimostrare competenza e capacità.
In che cosa in particolare?
Adeguata, spero.
In particolare in che cosa? In che cosa in particolare? In qualche settore? I beni culturali sono una cosa...
Ma guardi, i beni culturali rappresentano un universo mondo...
Però lei è medico, lei è medico.
Sì, io sono medico.
È medico, che ci azzeccano le due cose?
Perché bisogna, io posso cavarmela dicendo che anche i beni culturali è un mondo che ha bisogno di una buona terapia, ma posso cavare così.
Se la cava così. Senta, Villari, ma velocemente mi incuriosisce una cosa: lei, da grande tifoso del Napoli, no? Con chi sta, con Mazzarri o con De Laurentiis?
Con De Laurentiis, devo dire, un allenatore che a 3 giornate dalla fine, dopo aver fatto oggettivamente uno stupendo campionato, inaspettato, se ne esce con una affermazione che ha gelato l'ambiente e penso anche lo spogliatoio.
E qual è?
Che... Non so se rimango.
Sì.
Che tu, che sei sempre stato un allenatore che ha dato certezze, improvvisamente le sottrai e li metti a questi signori, come a dire, così, in mezzo a un campo, senza sapere tu sei quello con il quale dovranno costruire il futuro oppure no. Mi sembra una leggerezza che veramente mi sorprende.
Dunque lo deve cacciare, immediatamente.
No, non voglio arrivare a dire questo, però veramente mi sorprende, non l'ho capita questa cosa.
Beh, come si accende, caro Parenzo, come si accende quando si parla di calcio?
Cosa, la posso dire, capisco che Mazzarri pensa, perché ormai il romanticismo non è di questo mondo.
Assolutamente
no. Io penso che Mazzarri giustamente dica, dal suo punto di vista, il Napoli più di questo che può fare?
È una società che... Dunque, che cos'è? Lo possiamo definire un paraguru?
Perfetto.
A dopo, 800 24 00 24.
È
molto più preparato sul calcio che su beni culturali. A dopo, la richiamo dopo.
E a questa volta me la paghi cara, io ti...
siamo qui con la Zanzara dopo 24 minuti di intervallo, caro Parenzo, 800 24 00 24, e mandiamo come al solito, grazie alla voce della signorina Polanco, i titoli del TG3.
Buonasera a tutti, in questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire.
Napolitano ricorda le vittime del terrorismo, prima di parlare di riforme va reso onore ai magistrati, basta polemiche dissennate. Berlusconi nel processo Mills, commissione d'inchiesta sui PM, la Santa anche contro la Boccassini e una metastasi della democrazia. L'opposizione superato ogni limite, fine attacca al Premier, non potrà mai diventare Presidente della Repubblica. Il giornale inglese Guardian accusa la NATO, a marzo ignorato l'SOS di un barcone e decine i morti, l'alleanza nega qualsiasi addebito. L'OCSE, crescita italiana troppo debole, potrebbero servire correzioni dei conti pubblici, Grecia nuova bufera, debito declassato. I rifiuti napoletani mandati in Sicilia e in Puglia, un affare da 30 milioni di euro tra imprenditori inquisiti e reati ambientali. Dramma al Giro d'Italia, muore il giovane ciclista belga Weiland, è caduto in discesa sbattendo la testa, inutili e disperati tentativi di salvarlo.
Silvio, rimembri ancora il tempo in cui mortale suonavi in un complesso musicale, mirava gli occhi in alto, ridenti e fuggitivi, mattone su mattone tu salivi.
Ebbene, questi PM di Milano che hanno prodotto questi tentativi di eversione sono ancora lì a ripetere il tentativo di eversione, gli stessi contro lo stesso cittadino. Questo è una patologia, è un cancro della nostra democrazia che dobbiamo levare.
In questa nostra Italia in cui ognuno fa per tre, tu sei l'uomo che si è fatto da sé. Tu sei l'uomo che si è fatto da sé.
È chiaro che a seguito di questo fatto, la diaspora di Fini, noi abbiamo bisogno di aumentare il numero dei membri del governo. Noi ne abbiamo, mi sembra, 59 adesso, Prodi ne aveva 105, non vedo che scandalo ci sia ad aumentare di 10-15 sottosegretari ancora i membri del governo.
All'invasione inglese e da Milano al calcio piemontese.
Bene, siamo di nuovo in diretta, 800 24 00 24. A proposito della questione della bellezza, delle donne di sinistra più brutte le elette, almeno secondo la Russa, e invece più belle quelle di destra, sempre secondo la Russa, Vendola, caro Parenzo, Vendola. La loro idea di bellezza è banale, frigida e pubblicitaria. Vendola, Vendola, lo sentiamo questo Vendola? Non lo sentiamo, benissimo. Lo sentiamo o no? Eccolo.
L'idea della bellezza che galleggia nel palcoscenico della virilità di questo gruppo di signori un po' stagionati è un'idea banale, frigida e pubblicitaria. È la bellezza che si misura col centimetro, a seconda delle curve, a seconda dei seni, a seconda delle caviglie. Qui cammina ancora sulla bocca gentile di Daniela Santanchè l'idea della bellezza intesa in termini di femminilità. Quella che cammina.
È il linguaggio, quello vendoliano, è quello vendoliano. Va bene, va bene. Parenzo, ci sei?
Ci sono, come ascolto basito le parole del Presidente del Consiglio e ascolto divertito le parole di Vendola. Ecco il commento.
Senatore Villari, è vero che sono più brutte quelle elette a sinistra? Lei che è del Senato e anche appassionato del genere femminile, per carità.
No, no, non mi sento di dirlo, perché ci sono donne bellissime anche nel centro-sinistra.
Appunto,
a parte che la bellezza, come si dice, negli occhi di chi guarda.
Assolutamente.
Ma ne dico qualcuna, per esempio, di donne molto belle della sinistra.
Non mi dica la solita Finocchiaro, eh?
No.
Lo dicono tutti.
No, non lo dico.
Chi?
Ne ho, insomma, ne ho in qualche modo provato le quindi non riesco
della, a, non riesce a
qualificarla come bella. Anzi, diciamo, forse è bella, ma non gentile. Direi che Alessia Mosca è una bella donna, ad esempio. C'è la Madia che è una bella donna. Insomma, ce ne sta, non è vero che non ce ne sono. Poi è chiaro che, insomma, ognuno poi ormai, come dire, se l'eguaglianza era di sinistra e la libertà era di destra, adesso si dice che le belle donne stanno solo a destra.
Ecco, ma è vero che è vero, secondo me, ha questa impressione che qualcuna sia stata scelta soprattutto per questo, per il suo aspetto?
Sì, a sinistra come a destra.
A sinistra pure, e chi, per esempio?
No, no, questo no. Come? Non lo puoi chiudere perché un gentiluomo non lo dice.
Cioè, anche
allora chiedo al gentiluomo Villari.
Qua devo tacere.
Deve tacere.
Però voglio dire, è chiaro che voglio dire, la bellezza è un, insomma, esercita, spinge, orienta tante volte, ma in tutte le cose della vita. Poi,
cioè, lei dice anche a sinistra la scelta è stata fatta.
A me piace pensare che la bellezza si accompagna anche a qualche cosa.
Ah, quello
insomma,
tutti, quello più, tutti.
Di una sostanza.
Quello tutti lo speriamo, no? Quello tutti.
Sono più rifatte a destra o a sinistra?
Sono più, sono più.
Villari, sono più rifatte a destra o a sinistra?
Rifatte a destra o a sinistra? Forse un poco a destra, mi sento di poter dire così, però forse diciamo che i chirurghi utilizzati a destra sono meno bravi di quelli di sinistra. Quelli di sinistra non si fanno scoprire,
più a destra.
Sono un amante del bello in tutte le sue manifestazioni.
No, siamo franchi, Villari.
Anche la simpatia è bella, quindi no, ma non ne sanno tante.
Ma è vero che anche in Parlamento c'è questa fissazione dei ritocchi, no? Del botulino.
Ma guardi, al tempo in cui l'estetica e l'immagine sono, ahimè, quasi tutto, come si fa a sottrarsi a questa tentazione di dire, beh, ma qua invece di sacrificarmi in fondo un bisturi miracoloso mi leva un doppio vento, mi leva un po' di fianchi, questo per quanto riguarda gli uomini, perché anche loro, attenzione. Oppure, lo so, questo rende più sicuri.
Ecco, però questo più a destra, questo più a destra che a sinistra.
Anche a sinistra, in maniera sapiente, qualcuno qualche botulino se lo fa.
E chi se lo fa? Mi faccia qualche nome.
Ma chi se lo fa? Lo fanno in tanti.
Lei dice,
Se lo fanno in tanti. Però anche perdono un po' di espressione. Qualche ruga in meno, secondo me, però, nell'uomo specialmente, un po' di fascino perduto. Un uomo un po' più segnato.
Lei, per esempio, non si toccherebbe mai?
No, quando mai? Io mi toccherei, ma non saprei da dove iniziare, questo è il problema. Non saprei da dove iniziare.
Però non si ritoccherebbe mai, non se lo farebbe mai.
Non mi ritoccherei, perché ho qualcuno che mi garantisce l'esito, io mi tocco.
Ah sì?
Sì, perché in fondo così posso, insomma, voglio dire, posso abbandonarmi ai piaceri della tavola.
Ecco, ma senatore Villari, dove si farebbe ritoccare?
Se potessi, le devo dire
se
la
potesse,
verità,
sempre se potesse.
Sono piuttosto pigro.
Sì.
E non riesco a in qualche modo eliminare quei fianchi, quelle maniglie, va, che si chiamano maniglie.
Vabbè, ma le maniglie è difficile con la chirurgia estetica.
Si chiamano le maniglie dell'amore.
Però con la chirurgia estetica.
La tecnologia invece si cela questi due cuscinetti di grasso sui fianchi.
Lo so, è un po' grasso.
I nostri istruttori, personal trainer, così in voga dicono, bisogna fare molte flessioni con una certa velocità
invece
per cercare, invece uno pensa, arrivano un bello bisturi.
E via.
E mezza e scucchiaia via tutto.
Ma mi pare difficile i fianchi, però.
No, io non ci vado, devo dire, non ci vado.
No, quindi, certo. Però, ma quanto pesa lei, Villari? Scusi,
io sono 95, 96.
Vabbè, 96, insomma, siamo vicini ai 100. Non raggiunga i 100, però.
Superati alla grande, qualche volta.
Qualche volta l'ha superato.
Nel periodo di massimo splendore.
E adesso che è sottosegretario.
Al top,
adesso che è sottosegretario, teme di superarli, sì.
Adesso che è sottosegretario, ho il dovere di offrire un'immagine ancora di più curata e adeguata.
Dunque, farà di tutto per non superare i 100 kg.
Farà di tutto per non superare i 100 kg, per rimanere smilso. Insomma,
ma non mi dica che inizia una cura di quelle sue, di quelle
no,
sue.
No, inizierò, bravo, lo ha detto. Io non la preannuncio, la vorrei fare per poi vantarmi.
L'annuncio è questo: il sottosegretario ai beni culturali Villari, in onore della sua nomina, ha deciso di iniziare una cura dimagrante. Questa è la realtà, giusto?
Ma
questa è una notizia, come dice lei.
È una notizia, beh, questa è una notizia.
È proprio clamoroso.
La notizia, notizia
è clamoroso. Clamoroso per me, umile lavoratore della vigna della politica, c'è anche questo.
Vabbè, senta. Senatore Villari, direi di direi che è tutto. C'è un'altra cosa che mi incuriosisce.
No, io volevo solo chiedere questo. Anche per lei la signora Boccassini è una metastasi, caro Villari?
Allora, deve sapere, le svelerò un segreto. La Boccassini, la famiglia Boccassini, è una famiglia napoletana.
Sì.
Che c'è?
Poi, insomma, Ilda si è trasferita a Milano. Io quando ero ragazzo, molto ragazzo.
Ilda la chiama lei?
Ilda, sì, perché io la ricordo bene. Noi eravamo, io ero molto amico, sono, insomma.
Ma sa, in questi giorni, dire essere molto amico di Ilda...
No, non mi sento di chiamarla. Posso non condividere alcuni atteggiamenti professionali, tra virgolette. Sì. Ma ne ho un ricordo affettuoso della famiglia Boccassini e dei fratelli... L'ultimo del quale Marcello era un mio caro amico d'infanzia.
Vabbè, come se non è che mi deve fare tutta la cosa di famiglia, ma tiri una scoppola alla signora Santanchè.
Anche la politica ha un cuore.
Certo, allora tiri,
tiri una scoppola.
Dia uno schiaffo alla signora Santanchè che l'ha chiamata metastasi.
Vabbè, ognuno poi mi
e come vabbè, dice un'amica, gli ha detto metastasi.
Vabbè.
Oddio, metastasi, insomma,
è un po' eccessivo,
Non è carino.
Come crede.
Va bene, grazie Villari. Buona serata, buona serata. Abbracci, abbracci. Via con la cura dimagrante, borsa.
Un solo cuore, un'unica idea. Per un'Italia ancora tu, ancora mia. Per padri e figli e per chi ancora verrà. Per un futuro e per chi lo vorrà. Un solo cuore, un'unica idea. In questo mondo di ostinata follia.
Io mi vergognerò, non si preoccupi, lo farò tutto il tempo.
La possibilità di parlare e sta facendo un cattivo servizio a coloro i quali sono in mano di questi ciarlatani.
Ma l'ha invitato lei, Tony Guzzi, Scilipoti!
E gli parlo da medico, non da parlamentare.
Scilipoti, l'ha invitato lei. Moderiamo in tanti toni, io per primo.
Io la fermo e sono in grado di testimoniarlo, perché lei non dà la possibilità di poter parlare.
Scilipoti, io le do la possibilità di parlare.
La signora è la perdita di sua figlia.
Scilipoti,
lei si deve vergognare. Lei è un conduttore, mi scusi,
Scilipoti,
con una grande un mascalzone di quelli
vabbè,
che stanno in
solo mascalzone, va bene. Scilipoti, guardi, non c'è problema. Mi tengo il mascalzone e mi vergogno. Mi risponda a questa domanda. Scilipoti, la prego, mi risponda a questa domanda. Le ha fatto, dice tutto quello che vuole. Ci accarezziamo, va benissimo. Scilipoti, tra carezze e bacini, mi dica perché ha invitato con Neguzzi al suo convegno?
Allora, intanto deve sapere che convegni si fanno.
Sta l'idea, un solo canto.
Che ci faceva Tony Guzzi? Che ci faceva Tony Guzzi al suo convegno, conferenza, quello come vuole chiamarlo? Non sto strumentalizzando!
Perché sta strumentalizzando?
Ma non sto strumentalizzando, mi risponda Scilipoti, basta!
Io da 20 anni mi batto sul territorio nazionale per regolamentare tutto ciò che non è convenzionale e lei che lo sa si dovrebbe vergognare!
Io mi vergogno e sono un mascalzone, ma perché Scilipoti?
Io difendo le persone e cerco di eliminare le persone scorrette. Che si approvano,
professor Ruffolo, mi aiuti lei, la prego, mi aiuti lei, professore, non so che
pesci
prego.
Che si sono della buona fede della figlia della signora e di tanti altri cittadini che sono a rischio.
E a un certo punto, caro Parenzo, si fa intervistare dal TG3 mentre si fa un'agopuntura.
Scilipoti, cosa sta facendo? Avevamo l'appuntamento per un'intervista.
È successo un piccolo imprevisto, ma è normale che ci sia, siccome io soffro ogni tanto di emicrania, di cefalea.
Ma lei è venuta perché non è nella lista dei sottosegretari?
Completamente no.
Ma perché non è entrato nel governo? Cosa le ha dato Berlusconi al posto del sottosegretariato?
Io non volevo niente e continuo a non volere niente. Berlusconi da me non voleva niente.
Se un'intervista è finita può togliersi gli aghi?
Non posso togliere gli aghi perché non è che era limitata all'intervista. Io stavo facendo una seduta. Perciò gli aghi ancora per qualche minuto li devo mantenere. Io la ringrazio.
che in poco tempo.
Parezzo, sei ancora seduto, fermo, immobile.
Guarda, secondo me con tutti questi aghi si è bucato il cervello, Scini.
Dici?
Si è bucato il cervello l'amico nostro, poverino. Ormai è un caso limite.
Cioè, devi vedere la scena fantastica mandata in onda dal TG3 da parte di questo bravissimo intervistatore, che è il solito, credo, che intervista i politici, e poi dicono che la Berlinguer ha modi dispotici. Io guardo il risultato, per esempio queste interviste che fa questo tizio, non so come si chiama, sono molto significative, molto carine, molto belle, e comunque ha sorpreso, magari erano d'accordo, non lo so, Scilipoti mentre si faceva l'agopuntura prima dell'intervista.
Grandissimo.
Con gli aghi tutti infilati così.
Io faccio una promessa agli ascoltatori della Zanzara.
Sì.
Voglio farmi visitare da Scilipoti.
Ah, benissimo, annunciamo qui. La prossima frontiera è questa.
Esatto.
Una ripresa in diretta alla Zanzara di Scilipoti che fa l'agopuntura a Parenzo.
Promesso. Io prometto questo ai tuoi radioascoltatori.
Però io il risultato non te lo garantisco, eh.
No, io voglio immolarmi per la Zanzara, voglio capire se è un bravo medico o no, davvero, voglio testare almeno.
Beh, però qualcosa di male deve avere, non ti succede mai niente, per fortuna, non c'hai mai nulla.
Aspetta che mi tocco a carne, ma voglio dire, magari dovessi avere un mal di testa, tu ti faresti fare, lanciamo un appello,
no, io
chi
no.
Ti farebbe fare un agopuntura da Scilipoti? Chi?
Lanciamo questa appello. È un tema fondamentale, soprattutto nella giornata di oggi.
È un uomo disperato, possiamo dire che è un uomo ormai disperato.
Ma perché un uomo disperato? No, cosa c'entra un uomo disperato?
Perché ha capito di essere un brand di se stesso.
Un brand di se stesso. Ma fa bene che lo sfrutti, lo deve sfruttare ancora di più.
Sì,
ma la politica è fatta anche così, non ti scandalizzare.
Faranno anche l'hamburger Scilipoti adesso. C'è mia figlia che l'altro giorno mi ha detto: papà, mi porti Scilipoti? Dico: ma non è un personaggio dei fumetti? Ma no, dai, papà.
Lei cosa si era immaginata? Che tu andavi in aeroporto e tra tutti i giocattolini
ci sono. Ma uno Scilipoti, come le bamboline delle Winx, hai capito? Viola anche i sogni dei bambini. Non esistono più le Winx, esistono gli Scilipoti come i puffi. Mia figlia è impazzita, ti prego, papà, portami Scilipoti. Dico, ma amore, no, adesso non so se posso.
Ma dove l'ha sentito il nome Scilipoti? Ascoltando la radio.
Ascolta la Zanzara, perché la madre faceva ascoltare la Zanzara. E c'è dovuto essere innamorato di Scilipoti. Dice, ti prego, papà, portami Scilipoti. Dice, papà, non può portarti Scilipoti a casa, amore. distrugge anche i sogni dei bambini, capito? Distrugge i sogni dei bambini.
Scilipoti come puffi, straordinario. Andrea da Napoli, buonasera.
Finito da questa discussione. Allora, il mio intervento riguarda Borghezio,
Ci dica qualcosa di originale. Lei chiama da Napoli, non ci parli male di Borghezio, dica qualcosa di positivo.
Premetto che è pittoresco, quindi anche buffo come personaggio, quindi sembra un cartone animato, ma comunque così è sicuramente è razzista, secondo me, attraverso le dichiarazioni, eccetera, eccetera, anche se secondo me forza un po' la mano, ma non voglio condannare al 100% quello che ha detto, ma secondo me lui voleva dire a noi napoletani: aprite gli occhi, vedete chi vi deve amministrare per bene.
Sì, ma non è che ci vogliono, non è che ci vuole la scienza infusa per dire ai napoletani che sono amministrati male da un tot di anni, che non sono solamente gli anni dell'erba.
Da un tot di secoli, un tot di decenni, non di anni.
Sì, ma insomma,
al di là, insomma, comunque voglio dire. Molti politici giocano sull'ignoranza.
Però vuol dire, è perché l'ha detto Borghezio, ma se uno dovesse analizzare le parole, cioè fa schifo, Napoli puzza di camorra e di immondizia, certamente è un politico e questi toni magari non si dovrebbero usare, come diciamo sempre, però non mi pare una cosa così scandalosa, cioè, o no?
No, scandalosa no, ma diciamo che lui usa questi toni per provocare, ma forse, diciamo, andando a vedere dietro, sicuramente c'è un messaggio chiaramente più diretto, più politicamente significativo, però è chiaro che non si può negare, credo, la matrice razzista, diciamo, del suo pensiero.
Cioè lei dice, va bene quello che dice Borghezio, però detto da lui puzza un po' di razzismo. Va bene, grazie. Riccardo dalla provincia di Modena, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io volevo intervenire relativamente alla questione del bello e del brutto nella politica delle donne.
Sì. Polemica anche questa di altissimo livello, bisogna dire.
Infatti, stavo dicendo, io che mi occupo tutti i giorni di altre polemiche, cioè, ma anche finanziamenti e robe del genere, cioè, vorrei veramente sentire che la sostanza, non la fatta, cioè io i politici giorno li vedo che sono concentrati quasi, ho visto sostanzialmente una logica quasi estetica, cioè veramente è disarmante, cioè sarebbe come, io dovrei allora rispondere a... alla Russa, che se non so, se dice una cosa interessante brunetta non dovrei sentirlo perché è 1,45 m, se non lo so, cioè, voglio dire, se una donna non è esageratamente bella però dice delle cose interessanti, cosa c'entra? Cioè, non è nemmeno una,
non è che la Russa la Russa ha fatto una battutaccia, però non è che ha detto che l'unico valore che conta nella politica è la bellezza, adesso non diciamo stupidaggini, ha fatto una battutaccia e secondo me proprio queste categorie del bello, del brutto, non dovrebbero essere usate, no? Cioè, non...
Sì, però abbiamo dei concetti estetici che sono
senza ipocrisie, cioè senza ipocrisie, cioè non bisogna castrarsi, non bisogna dire che non conta, però non si dovrebbe nemmeno parlare di queste cose, cioè dire sì. Le elette in Parlamento nel centrodestra sono sicuramente più belle, ci sono una quantità di donne più brutte, anche se è una battuta, poi in realtà non è mai solo una battuta, no? Comunque, vabbè, cioè, l'idea di denigrare la parte avversaria per l'aspetto fisico non è bello.
Se qui passiamo dall'eschimo al botulino, cioè, voglio dire, non c'è mai una via di mezzo in Italia, no? Cioè, siamo passati quando negli anni 70 tutto doveva essere ridotto perché contava solamente apriamo un dibattito, e adesso invece che è tutta una questione di estetica. Cioè, come al solito, chi come me ha 47 anni è sempre disorientato perché dice ho passato gli anni 70-80 in un modo e adesso sto andando in un altro. Quando i problemi sono ben altri, vorrei delle battute diverse, insomma.
Vabbè, le battute sono battute, poi dipende da quelle che si fanno, naturalmente. Per esempio, l'altro giorno, ieri anzi, Tremonti in piazza a Bologna insieme al candidato della Lega, insieme a Bossi, ha detto, quando mi hanno detto che il candidato sindaco del centro-sinistra si chiama Merola, ho pensato a Napoli. Quella è una battuta, naturalmente, per il cognome di Merola, una battuta che ci può stare, ma ripeto, dipende dalle battute. Ivano da Padova,
buongiorno,
dica.
Io volevo fare una domanda all'onorevole che c'era prima, non so se c'è.
Sì, però se n'è andato, dunque la può fare per interposta persona.
E la trasmettete voi per mio conto quando lo troverete.
Benissimo.
Volevo chiedere se un allenatore che allena una squadra fa capire che sta intendendo di cambiare società, è un paracuru. Che cos'è un onorevole che cambia partito in corsa?
Tre volte paraculo.
Ecco, basta, volevo solo...
Ma la paraculaggine politica...
Appunto, è quello che non va bene. Perché lei dice, la politica è fatta di una massa di paraculo. Il problema è che noi non riusciamo a capire come fare andare fuori dalle palle tutti questi paraculo.
Vabbè, adesso fuori dalle palle, anche questa mi sembra un'espressione, un'espressione un po' forte. Diciamo alla Grillo, un'espressione alla Grillo, fuori tutti dalle palle. Non tutti sono uguali e comunque in ogni caso il problema è uno solo. Ci interessiamo di questi cambi di casacca continui, di questi passaggi, eccetera, eccetera, perché ci sono 900 deputati, il problema è quello. Se ce ne fossero 400 sarebbe un'altra cosa. Come no?
Non solo, perché siamo nella Seconda Repubblica, nella prima non succedevano queste cose.
Non fare discorsi, si sta meglio quando si sta peggio, non è così.
Non è meglio o peggio, è una fotografia. Ora i partiti sono liquidi, non esistono quasi più, le identità sono più sfumate, ognuno va per sé, c'è quello che dice io porto. Non era pensabile in un sistema con la Democrazia Cristiana, il MIS, i socialisti e i comunisti, questo cambio di casacca, lo avrebbero preso a pedate nel sedere chi si fosse permesso di passare da una parte all'altra.
Sì, però meno male, devo dire, meno male che non c'è più questa possibilità.
Partiti,
ho capito, meno male che questi partiti non esistono più, dico io, modo in cui erano organizzati prima, dico
però
io.
Il consenso era gestito in modo diverso, ad esempio, non era possibile passare da una parte alla non era possibile, c'era una serietà del partito, cioè il partito era una roba seria, no? E ora uno può passare da una parte all'altra,
però io non sono di quelli,
tranquillo.
non sono di quelli che rimpiangono il tempo,
no,
il
neanche
tempo
io,
passato.
Ma registro che nella prima Repubblica
c'erano meno cambi di partito, è vero, d'accordo.
Non ce n'erano proprio, cioè, ti ricordi qualcuno che è passato da una parte all'altra?
No, probabilmente dai socialisti, socialdemocratici, non lo so, comunque cose minori.
Forse lì sì, ma c'erano cose dei travagli minori. Veri, non so, il grande Sciascia, no? Sciascia che è passato dal PC ai radicali, travagli veri, non travagli come quello di Scilipoti. Siamo passati da Sciascia a Scilipoti, ti rendi conto o no cosa è successo? Sciascia, Scilipoti, questo è il punto. E
tutti...
tu ridi,
no, rido,
anche
rido
traffico,
perché...
la borsa, manda tutto quello che serve.
No,
ma siamo passati
perché...
da Scilipoti,
da Sciascia. Lucio da Napoli, buonasera.
Chi è Lucio?
È un ascoltatore.
Ah, chiedo scusa, va bene.
Mi dica.
No, volevo sapere anzitutto se vi siete ripresi dal weekend napoletano, perché vi ho sentiti un po'... insomma, provati, no? Dalle strade napoletane, l'altra volta vi chiedevate.
Beh, è sempre uno shock da questo punto di vista, però insomma, poi alla fine la città.
Noi che ci siamo tutti i giorni, insomma, qualcosa ci si assuefa, qualcos'altro invece è pesante ogni giorno, e soprattutto poi dare voce al buon Villari, che insomma, anche il suo accento, insomma, non è che abbia mascherato le sue origini, ma invece le sue origini professionali, se non sbaglio. Confermatemi, è un medico, no? Quindi
sì.
Azzeccato al sottosegretario ai beni culturali, no? Quindi,
beh, è stato in commissione cultura alla Camera, ma il problema non è quello. In questo caso è stato, non so per quanti anni, ci ha detto, in commissione cultura alla Camera e sottosegretario ai beni culturali. Non credo che abbia una grande esperienza di beni culturali, perché poi una cosa è la commissione cultura, una cosa è i beni culturali. Sì, cioè, non è proprio la stessa cosa.
Non so come capitò alla presidenza della vigilanza della RAI, no? Insomma,
ma quello è un ruolo politico, non bisogna per forza essere esperti di RAI,
No, ma io sto dicendo in generale.
Insomma, cosa vuole dire su Villari? Non ho capito.
Che un poco non mi permetto di giudicare la persona, visto che non la conosco di persona, però ecco, come voi venite a Napoli due giorni, giustamente, di quello che percepite, toccate con mano, vi bastano per capire come si vive, basta vedere una persona come agisce, quanti giri delle parrocchie fa per poter dire questi sono i politici che servono a Napoli. Quindi mea culpa e autocritica per
noi. Però Lucio, nessuno ha la pretesa di aver capito Napoli in due giorni, ti assicuro.
No, ma non era una critica, era giusto per capire che ovviamente conoscere le cose bisognerebbe vederle da dentro, in tutti i campi, non dicevo solo a voi, ma credo che questo personaggio abbia, così come tanti altri, perché ovviamente uno purtroppo ci si dimentica, ma sotto elezioni ogni volta è una scoperta, insomma, qui a Napoli ci sono dei manifesti elettorali con dei personaggi, con delle facce che è veramente allucinanti, cioè io non voterei neanche se
lontano. Ho capito, ma non è adesso, lei è l'ombrosiano, le facce non è che dicono tutto, non mi faccia come De Magistris che dice che basta vedere le facce per essere sicuri che questi qua andranno a finire a Poggio Reale invece che... No, che non so dove, al palazzo dove ospitato, dove c'è il comune. Grazie, Luciano da Cosenza, buonasera.
Buonasera,
dica.
Io faccio i complimenti a lei per la trasmissione, mi piaceva molto di più quando c'era lei soltanto.
Sì, va bene, ma non è più così, per cui si arrenda, insomma.
Come?
Siccome non è più così, si arrenda, insomma.
No, non mi arrendo. Non
se
mi
ne faccia una ragione, insomma.
Sono uno spirito molto combattivo, e infatti mi piace dire le cose anche in faccia.
Le dica, a noi piace.
Ecco, eccoci. Per quanto riguarda Parenzo.
Sì, Parenzo lo diceva Scilipoti.
O Parenzo, come si chiama, non ho capito bene, perché Scilipoti lo chiama Parenzo.
Scilipoti non è l'interprete.
Non è il mio biografo ufficiale, Scilipoti, diciamo. Forza, su. In ogni modo, il discorso che volevo fare io al suo collega, diciamo che di Scilipoti in Italia ce ne sono tantissimi.
Sì.
Oggi c'è la...
insomma.
Io diciamo sono... e vado a Napoli e sono di Cosenza e le posso dire che gente del vecchio Miss,
sì,
adesso si trovano nel PD. Io non mi meraviglio né dell'uno né dell'altro.
Sì, ma è un altro discorso, Luciano, per carità, ci sono persone che erano comuniste, adesso votano per il PDL, ma cosa vuol dire? Stiamo parlando di un fatto particolare, il passaggio in questa legislatura, negli ultimi mesi, di alcuni deputati dell'Italia dei Valori, non moltissimi, dell'Italia dei Valori, alla maggioranza. Punto, non si sta parlando di altro. È chiaro che ci sono sempre stati travasi da un partito all'altro, dalla maggioranza all'opposizione. Ci sono sempre stati, infatti non mi scandalizzo, però non mi parli di quelli che erano comunisti, adesso sono del centrodestra, di quelli che erano missini, adesso sono di sinistra, perché questo è un altro discorso. Andiamo a sentire la pubblicità, rimanete con noi, altri ospiti. La Zanzara 800 24 00 24. E direi di andare a sentire il signor Mario da Campobasso. Buonasera, signor Mario.
Buonasera.
Allora,
a proposito di quanto prima detto l'onorevole Borghezio,
sì,
che può essere discutibile per il folklore con il quale afferma certe cose, però nella sostanza io ritengo che su Napoli ha perfettamente ragione, perché Napoli,
cioè quando Borghezio dice che Napoli è lontano, bisogna stare lontani da questo schifo, siamo stufi di mandare i soldati, no? Napoli puzza di camorra, puzza, sì, di camorra, ma... e di immondizia.
Assolutamente sì, Luciani, perché le spiego.
Ho capito, ma lei capisce che dire queste cose è abbastanza scontato, cioè che Napoli sotto un certo punto di vista faccia schifo perché c'è l'immondizia, che puzzi di camorra e di... cioè sono delle cose che si possono dire qui in trasmissione, che può dire un ascoltatore, non un uomo politico.
Il problema è che questa gente va abbandonata a loro stessa e bisogna mettere in condizione che non nuoce al resto del paese.
Ma chi? Chi?
Napoli, Napoli.
Ma che vuol dire va abbandonata in modo che non nuoce al resto del paese? Lei è borghezziano allora?
Io?
E da questo punto di vista è borghezziano, cioè anche...
Sì, ma assolutamente sì.
Cioè lei vuole la separazione dell'Italia, cosa vuole? Non ho capito.
No, il problema è Napoli, perché lo dico da meridionale, perché io sono di Campobasso. Perché se si è arrivati a questa situazione, la colpa è del lassismo di questa gente, perché non è possibile che deve andare l'esercito a togliere l'immondizia quando c'è, credo, un servizio di operatori economici. E quindi il problema bisogna risolverlo a monte, cioè trovare un modo efficace, chiaramente nei limiti del buon senso, per fare in modo che questa gente non nuoce al resto del paese, perché non è giusto che poi
non nuoce al resto del paese.
Altri paesi devono sorbirsi l'immondizia loro.
Capito, Parenzo?
Io ritengo che questo ascoltatore mi pare un po' confuso, perché primo quella situazione nuoce ai campani, ai napoletani in primis, che purtroppo là
anche al paese in generale.
Ma questa storia che del paese, voglio dire, i primi a essere sulla frontiera sono loro. Al paese cos'è? Un po' di spazzatura che viene smaltita in altre regioni, e tra l'altro la regione Campania paga pure per smaltirla al nord, che ci guadagna pure. Quindi voglio dire, questa idea che nuoccia all'immagine, certo, nuoccia.
Beh, non solo all'immagine, anche i soldi che si danno per l'emergenza, eccetera, eccetera.
Sì,
però,
no, ma
detto questo, mi pare delirante.
E come quello... il paese è uno, sì, dire che nuoccia all'intero paese, soprattutto ai napoletani, che là ci sono, su questo non c'è un...
Poi il signor Mario ha detto anche un'altra cosa, dice anche bisogna liberarsi da questo peso, il che è anche legittimo pensarlo, per carità, cioè lei è per una linea quasi separatista, cioè abbandonare a se stessi cosa significa poi in concreto, ma non riesco...
Della camorra bisogna liberarsi, no? Dai Napoli, della camorra.
Bene Mario, grazie, non chiamiamo l'ambulanza perché non c'è tempo questa sera, se no l'avrei chiamata per alcune sue uscite. Detto questo, vi presento il candidato sindaco del Partito Democratico a Napoli, caro Parenzo, hai capito?
Ah!
Il signor Merola, buonasera!
Che colpaccio, salve, che colpaccio!
Allora no, naturalmente non è candidato
a Bologna.
Lo so che lei è candidato a Bologna, naturalmente lo so, è uno scherzo, perché in realtà la stessa frase l'ha pronunciato, come lei sa, il ministro Tremonti ieri sera a Bossi, insieme a Bossi durante un comizio a Bologna. Risentiamo Tremonti.
Mi hanno detto che c'erano state le primarie e che era venuto fuori come vincitore uno che si chiamava Merola. Pensavo di essere a Napoli e invece siamo a Bologna.
Allora, è una cosa di cattivo gusto oppure semplicemente uno scherzo secondo lei, Merola? C'è una cosa scherzosa che si può anche dire in un comizio, eccetera?
Ma guardi, da uno che ha detto che la cultura non si mangia, penso che purtroppo in qualche modo lo voglia far credere o lo pensi davvero, ma siamo sempre alle battute da campagna elettorale.
Vabbè, una battuta, magari per lei non sarà stata divertente, che ci può stare però in un comizio, no? Oppure c'è una punta di, non so, di che cosa?
Ma guarda, c'è una punta, c'è un'aria che non va bene, perché io...
Cioè le battute sul suo cognome?
Voglio respirare ossigeno e ossigeno democratico, come sono le radici di questa bellissima città che è Bologna.
Scusi, l'ossigeno democratico cosa c'entra? Perché non è che è una cosa antica?
Perché stanno inquinando l'aria, cercando di trasformarsi in un covo di razzisti, per farla molto breve.
Ma chi, scusi, chi?
Questi signori della destra che parlano contro gli altri.
Cioè in questo caso Tremonti è stato razzista secondo lei?
Ma certamente.
ma certamente c'è, un fondo, perché dovreste venire qui a Bologna a sentire cosa dice la Lega contro quelli che secondo loro non sono bolognesi, mentre sono la città dove tanti hanno scelto di diventare cittadini e essere bolognesi.
Cioè, se, no, la cosa è interessante, cioè, secondo lei questa battuta di Tremonti sul suo cognome nasconde una punta di razzismo nei confronti di chi ha un'origine diversa dalla bolognesità, una cosa di questo tipo?
No, nel senso che per loro essere uguali significa essere uguali a loro, ecco, ragazzi, questi giocano a biliardo solo fra di loro e se qualcuno non la pensa come loro lo espellono, ecco, adesso scherziamoci, ma sappiamo che gli errori è meglio combatterli quando nascono.
Cioè,
per una città come Bologna, che ripeto è una città profondamente democratica e che è vissuta sapendo accogliere tante persone di ogni provenienza, in particolare dal nostro mezzogiorno, e così anche oggi vuol dire proprio negare la possibilità di un futuro alla nostra città, perché noi viviamo grazie al fatto che tante persone diverse sono venute qui.
Però mi scusi, ma erano anche nelle liste, di quella che oggi l'opposizione, ci saranno persone non è che con tutti i cognomi bolognesi d'oggi.
Non è un problema mio, è un problema loro. Sono loro che attaccano i cognomi.
Oltre a Tremonti, chi è che ha fatto battute, diciamo, di persone in vista, insomma, candidati, eccetera, sul suo cognome? C'è qualcuno che la prende in giro sul suo cognome?
Ma il candidato leghista, no?
Candidato leghista gioca sul suo cognome, non lo so informato bene sulla campagna elettorale a Bologna.
Ma no, ma è sempre lì la battuta, ma voglio dire, non è che ha molto seguito. Io poi sono per scherzarci su e non prenderla sul serio.
Però ecco, sentite da Tremonti?
Sentito da Tremonti, da uno che dovrebbe essere un ministro delle nostre istituzioni, la cosa un po' mi preoccupa. Ecco. Poi tra l'altro non ci siamo fatti mancare Maroni, che è venuto a dire che se vince il leghista dà i soldi per la sicurezza, altrimenti no. Se questo
Beh, adesso ministro... proprio così non l'avrà detto, insomma,
no,
testuale così. Comunque,
non ci siamo fatti mancare nulla.
Tremonti razzista, questa è la cosa, va bene. Mero, la pubblicità, poi ho qualche domanda per lei, 800024 0024. Virginio Merola, candidato a sindaco di Bologna, è vero, la preoccupano i sondaggi, Merola, che la danno il candidato della Lega in avvicinamento o no? I vostri sono diversi?
È un sondaggio molto leghista quello lì,
molto leghista. Pubblicità. Bene, bene, 20:11, caro Parenzo, 800240024, siamo con Virginio Merola, candidato a Bologna per il centrosinistra, esponente del Partito Democratico. Senta Merola, dato che lei è diventato famoso in Italia, anche a Bologna ultimamente, per la vicenda della gaffe sul Bologna Calcio, no?
Evviva! Parliamo di programmi.
Evviva le gaffe! Vabbè, lei sa che noi siamo una radio nazionale, se cominciamo a parlare dei programmi su Bologna...
No, per carità.
Chiudiamo lì. Ammette che è stata una cosa pesante quella, no? Un erroraccio.
Me ne sono accorto in diretta, ho detto ai calciatori del Bologna di stabilire loro la pena, sono disponibile anche all'esilio, l'importante è che io non faccia gaffa sulla nostra scuola pubblica e i nostri servizi sociali, poi sono disponibile a pagare qualsiasi pena.
Ricordiamo che il signor Merola ha una domanda radio sul Bologna, ha risposto dicendo che il Bologna... Speriamo che venga in
ha ragione Merola, io vado controtendenza.
Ma perché tu non capisci niente di pallone, questo è il punto.
No, ma io trovo aberrante che nel nostro paese, ad esempio, adesso parliamo solo un attimo di Milano, si dice la vittoria del Milan, lo scudetto, cos'è che ne dice questo Milan?
Lo scudetto, no? Ha vinto, sì.
Vabbè, lo scudetto del Milan, il cosiddetto scudetto.
Lo scudetto.
Chi se ne frega? Cioè, si parla di Bin Laden nel mondo, siamo qui a romperci le balle con lo scudetto. Vabbè, comunque,
ho capito, ma per uno che si candida fare il sindaco di Bologna. È evidente che se non sai che il Bologna sta in Serie A
ma solo nel nostro paese la vittoria dello scudetto del Milan porta punti o potrebbe portare punti al candidato del centro. Ma ti rendi conto in che mondo viviamo?
Signor Merola, che ha da dire su questo?
L'hanno messo in croce il povero Merola per sta roba di Bologna, sì, doveva saperlo, doveva sua
città. Ma certo che doveva saperlo, su, ha fatto una gaffa, appunto, ci gioca e ci scherza pure lui.
Infatti lo sapevo.
No, non mi dica che lo sapeva adesso, come
lo
ha fatto?
Lo sapevo e l'ho corretto in radio, non puoi dirlo. Me ne sono accorto, ma detto questo,
conosco bene
il mondo dello sport della città, in tutti i suoi aspetti, perché ho amministrato in questa città come presidente di quartiere, e come assessore all'urbanistica.
E di come l'è scappata allora? Come
l'è scappata? Non mescolerò mai lo sport alla politica, questo potete stare tranquilli.
Cioè in che senso? Allo stadio non ci andrà mai?
No, allo stadio ci andrò per sostenere la squadra nelle partite più importanti, perché un sindaco non può mancare. Detto questo, per esempio in città si parla da anni di fare un nuovo stadio, c'è chi lo propone su terreni agricoli da rendere edificabili, su questo sono molto attento.
Senta, ma un'altra cosa che le rimprovero è che in realtà diffusa da un suo ex alleato, e che a un certo punto in una trasmissione radiofonica lei sembra un po' alticcio, sembra un po'... Vero o no?
Beh, io non sono un uomo da mezza misura, quindi quella è proprio una balla. Detto questo, quel signore lì non è un nostro alleato.
Ex, ho detto.
Ex, sì.
Ex assessore della Giunta Conferenza.
Non sono uomo da mezza misura, vedremo dopo.
Quindi non si ubriaca mai lei?
No.
Non si è mai ubriacato, no?
Quando mai ubriacato?
No, mi sono, sì, da giovane.
Da giovane, non è che lei, quanti anni ha lei?
Io faccio il candidato giovane, ma ho 56 anni, sai, siamo in una città dove ci sono molti anziani e c'è bisogno di ringiovanire.
Cioè, da quant'è che non si ubriaca?
Credo l'ultima volta 10 anni fa.
10 anni fa? Beh, insomma, a 46 anni si è ubriacato.
Anche ancora... perché mi dà sonnolenza il secondo bicchiere.
Canne?
Come tranne? Scusi,
no, canne.
Non droghe leggere.
Droghe leggere.
Quelle che non
anche facevano. Anche quelle, magnifici anni 70.
Cioè, Spinelli,
come
lei...
Come tutti negli anni 70.
No, come tutti.
Come tutti. Giovanardi mai.
Signor Giovanardi, per esempio, mai. Io mai, però...
Io sì, però insomma...
Dunque lei dava giù di brutto negli anni 70?
No, di brutto no, faceva il giro.
Una al giorno, una al giorno.
Ma neanche, no? Quando me lo offrivano, come tutti.
Beh, adesso la scusa è sempre questa: quando me la offrivano. Quando
no,
me...
su questo non ho scuse, proprio non.
Ma le sa rollare lei le canne, le sa girare?
Assolutamente no.
Cioè lei stava là al giro e andava a scrocco sostanzialmente.
Esatto.
Andava a scrocco, vabbè. Poi non c'è nessuno che ammette, sì, me la compravo, la rollavo io e la fumavo. Nessuno,
No, lo ammetterei, ma non l'ho fatto, semplicemente. Ecco.
Comunque non ci trova niente di male, no? Immagino.
Beh, in quegli anni lì, come sapete...
No, in quegli anni, anche adesso, se vedo un ragazzino...
Adesso io mi preoccuperei non tanto di quel tipo di fumo, ma di cose ben più pesanti.
Ben più pesanti, cioè nel senso farsi uno spinello oggi non è una cosa grave.
Beh, secondo me no, io poi fumo, per cui sicuramente mi sto facendo più male col tabacco, di sicuro.
Allora, traffico, torniamo subito. Oh, finalmente, una cosa, come dire, no? Venuta da dentro, c'è cioè una cosa sincera, dal cuore. Fanno più male le sigarette piuttosto che una canna. Un po' di sincerità, traffico. Canti con noi questa canzone.
Maria.
Che... Pronto?
Pronto.
Ci siamo?
Ci sono.
Eccoci qui, dov'era? Questa sera avete già registrato questa cosa su Sky TG24, sì?
Sì, l'abbiamo registrata.
Già fatto, Vi siete menati, no? Con Bernardini, no?
No, tranquilla.
Tranquilla è stata,
Sì.
Allora, quizzone, qui sottoponiamo tutti quelli che passano qui dalla Zanzara, caro Parenzo, quizzone anche per il signor Merola, non c'è dubbio. Ci sono altre gaffe registrate intanto da quello che riportano i giornali? No, mi sembra, no?
Possiamo migliorare. Comunque.
Si può migliorare, no, ma lei ha già migliorato perché è molto simpatico. Una volta aveva detto il Brescia non ha speranze di vincere, un po' per rimediare alla gaffe precedente, in realtà poi il Bologna ha perso 3-1, però va bene, non fa niente, anche quella non è una gaffe.
Bisogna saper perdere.
Ma no, ma sì, vincere. Certo. Senti, il Bologna quanti punti ha oggi in classifica?
Non lo so.
Ma come non lo sa? Però scusi, ma lei si deve preparare. Cioè, ormai una volta caduto sul Bologna, lei deve sapere tutto. Io speravo che lei si fosse preparato sul Bologna. È una cosa pazzesca.
Sarebbe stato molto ipocrita, no?
Beh, insomma, per esempio, gli scudetti del Bologna, li sa quanti sono?
64, quello lo ricordo a memoria perché c'era un casino in casa, senza fine.
Cioè uno solo se ne ricorda.
E lo ricorda perché c'era casino e gli dava fastidio, vedi, un grandissimo.
No, mi piaceva, ero appassionato anch'io.
Gli dava noia per quel rumore per strada, quella gente che urla.
Cioè lei non sa il numero di scudetti del Bologna, non li sa?
Uno, l'ha
detto.
Io
ricordo quello del 64.
Lei ricorda solo uno, l'uno solo.
Esatto.
Però
mi
sono
pare che ce ne siano altri.
Come non mi pare che ce ne siano altri? Sono sette.
Come sono sette?
Una cosa pazzesca.
Dal 64 adesso che abbiamo vinto solo quello.
Beh, dal 64 quello. Adesso sì, ma c'è prima, c'è pure una certa...
c'è anche prima, eh. E comunque, vabbè.
A meno che non abbiano sbagliato, io a meno non abbia sbagliato qualcuno che mi ha scritto qui sette, me lo mangio vivo, nella
non
cosa.
Vinto.
Me
non
lo mangio.
Sbagliato sicuramente io.
Me lo mangio vivo. Le Coppe Italia non ne parliamo, lei non lo sa naturalmente, no? Coppa Italia, il numero di Coppa Italia vinte da Bologna non c'è.
Non mi sono preparato sul calcio.
No, vabbè, ma così, ma sono nozioni fondamentali. Ma
fingere.
D'accordo, non sarei.
Scusa, si candida a fare il sindaco, non l'allenatore del Bologna. Anche
ma
qui.
Tu lo difendi su questo, io lo capisco che tu lo voglia difendere, però...
Perché solo la berlusconite della postmodernità della Seconda Repubblica ci confonde. Donne, sesso, politica, calcio...
Cioè, tu vuoi sostenere una cosa che è insostenibile, cioè che uno che si candida a fare il sindaco di una città importante come Bologna, che in cui comunque il calcio ha un ruolo certamente importante.
Ma sì,
che...
dovrebbe saperlo, però voglio dire, solo Berlusconi ha fatto un partito che si chiama Forza Italia perché rievocava i campi da calcio, le partite.
Vabbè.
E ha trasformato la politica
dai,
in tifo.
Torniamo alla normalità un po' tutti, via.
Torniamo alla normalità, lei lo sa chi è?
Per amministrare una città ci si candida.
Renato Dallara, lei lo sa chi è?
Beh certo, è stato un grande del calcio bolognese, il nostro stadio è intitolato lui.
Quello è d'accordo, un grande del calcio che significa un grande del calcio bolognese?
E beh, come si dice, non l'allenatore, il presidente.
Il presidente. Presidente.
Non l'allenatore, come si dice?
Stavolta ci ha azzeccato. Stavolta
no,
azzeccato.
È meraviglioso, non l'allenatore, lì come si dice? Il
presidente.
Bravissimo.
Però ci ha azzeccato, bravo. Pensa se diceva tipo il massaggiatore. No, quello non
meraviglioso. Meraviglioso. Ma c'ha ragione lui.
Scusi.
È un bellissimo stadio il Dallara.
Sì, insomma, un po' lontano, non è che si vede benissimo.
Dica la verità, lo vorrebbe trasformare in un'enorme biblioteca. Dica, trasformerò lo stadio in una biblioteca.
No, in realtà,
riportarlo
alla... all'originale architettonico.
È bello che dopo... l'originale architettonico era meraviglioso il Dallara, è vero?
Esatto.
Non è molto funzionale l'originale architettonico comunque. E il bello è che mi hanno scritto le domande, cioè mi dica almeno tre titoli, belle domande mi hanno scritto, mi dica i titoli di tre canzoni di Gianni Morandi, dopodiché poi non me ne hanno scritte manco una qua sotto, dunque non lo so nemmeno io, lei potrebbe dire qualsiasi cosa. Comunque lascio. Tre canzoni di Gianni Morandi.
Non sono degno di te. Uno su mille ce la fa, poi c'è fatti mandare dalla mamma a prendere il latte.
Adesso non so se siano questi i titoli, però anche sulle canzoni, anche sui bolognesi, doc. Morandi oggi che cos'è? Che ruolo ha nel Bologna?
Nel Bologna credo che sia uno il presidente onorario, uno dei sostenitori.
Presidente onorario, uno dei sostenitori, no, presidente onorario credo. Presidente
con
onorario.
Una funzione promozionale evidente.
Comunque sul Bologna la lascio andare perché mi sembra che non vorrei peggiorare il suo score sul Bologna. Non vorrei peggiorare il suo score. Bernardini chi è stato? No, un'altra sola ne faccio perché me l'hanno scritto. Bernardini chi è stato?
Bernardini?
Sì, lei sa chi è Bernardini?
È stato un allenatore,
sì, beh.
Un mio competitore si chiama Bernardini.
No, quello è vero, il suo competitore sì, è vero, si chiama Mares Bernardini, però Fulvio Bernardini è stato uno storico allenatore del Bologna. Vabbè, la raccolta differenziata a Bologna città, su.
La raccolta differenziata...
A che percentuale è?
Diciamo, fuori dal centro storico siamo messi bene, siamo quasi al 40%, però per arrivare al 60%, l'obiettivo europeo, siamo molto indietro nel centro storico.
No, ma quant'è Bologna? No, il centro storico.
Siamo al 16% con la raccolta differenziata.
Beh, io qua vedo segnato 34,9 Bologna, tutta Bologna.
Bologna, sì, e quella è la media cittadina. Siamo indietro nella città storica, perché è un po' più difficile organizzarla bene.
Va bene, Merola, grazie di essere stato
grazie
con noi.
A voi,
grazie.
Grazie,
800240024. Dove andiamo? Mario da Roma, buonasera.
Buonasera, direttore.
Dica, buonasera, direttorissimo, al limite direttorissimo.
Buonasera anche al dottor Parenzo. Sì, è vero, non bisogna guardarli in faccia alcuni candidati a Napoli, basta leggere i propri capi di di imputazione per farlo.
E non tutti, non tutti, alcuni.
No, non già, tutti, appunto,
alcuni sono stati depennati, altri sono indagati e non vengono depennati.
Molti vengono salvati anche dal Senato, vabbè, insomma, tipo Mastella. Comunque andiamo.
Che c'entra Mastella, scusi, ma
non è neanche al Senato Mastella, peraltro.
A parte che non è al Senato,
no,
Mastella.
No, 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 è stato salvato, dico. Cioè, i processi sono stati bloccati dal Senato della Repubblica per alzata di mano, ho letto. Quindi non so se dico il falso. Infatti il signorino è accusato di ben 9 episodi delittuosi.
Va bene, Mario.
Insomma, va bene. No, appunto, cioè, che poi sono gli stessi morti che lei ha intervistato la settimana scorsa.
Gli stessi?
infatti.
Gli stessi, scusi?
Chi ha intervistato la settimana scorsa, quasi cinicamente, a dargli un po' di pubblicità, insomma.
Ma veramente Mastella, Mastella lo invitiamo spesso, e anzi, se lei insiste, lo invito ogni giorno.
No, sì, lei lo può invitare quando vuole, però deve anche dire...
Così che divento morto anch'io.
No, che comunque lui è una persona che ha accusato lui, moglie, consociere e mezzo d'euro per la lottizzazione degli enti pubblici in Campania. Cioè, è importante, cioè, uno che è accusato di questo, come si può candidare sindaco? È una cosa veramente assurda. Poi c'è Lettieri, che leggo qui, addirittura, che è indagato per concorso e falso in truffa dalla procura di Salerno.
Sì.
Quindi questi sono gli stessi morti che lei ha intervistato la settimana scorsa.
Benissimo.
E dico questo,
io sono specializzato nell'intervistare morti,
No, dico questo,
non ha capito
perché,
ancora.
Perché lei ha criticato il modo di fare politica del Movimento 5 Stelle. Cioè, ha detto che...
Ma
i
io non ho detto questo, ho detto di fronte a un certo tipo di linguaggio, di fronte all'intervento di un ascoltatore, che mi pare ricalcare interventi analoghi da parte del leader o sedicente tale del Movimento 5 Stelle, viva Mastella mille volte, questa è la mia opinione.
E lei è pazzo.
E io
lei
sarò
un talebano,
pazzo.
E le dico pure perché.
Ma sarò pazzo e talebano. Per me è esattamente il contrario. Per cui
lei dice che il modo di politica che fa in pratica il Movimento 5 Stelle non è politica. Che
non,
i ragazzi
non ha detto questo.
Non ha detto questo. Secondo lei non è questo il modo di fare politica. Che i ragazzi che si sono tolti lo stipendio del 70%, tra l'altro regalando i pannolini biologici,
male.
Male, perché la politica va fatta con i soldi,
certo.
Per i soldi.
No, per i soldi,
con i soldi. Che condannare in Parlamento non gliene frega niente. Lei fa una politica, lei è lo specchio di quello che dice Beppe Grillo. Questa è una politica, una mentalità morta, direttore.
Benissimo.
È una politica, mentalità
direttorissimo,
morta.
Direttorissimo.
È assurdo. Poi difende Ferrara, che si permette di parlare di Grillo e dice che Grillo fa le piazzate.
Vabbè, ma lei sta ricapitolando le cose che penso io, che tra l'altro non sono nemmeno come le dipinge lei. Ma comunque, insomma, allora...
Eh no, è questa la verità invece.
Ma qual è la verità? Dov'è la verità? Quale?
La verità è questa, che lei sponsorizza questo modo morto di fare politica.
Il modo morto di
fare. Lei non si è nemmeno sognato di chiamare per un attimo il candidato Roberto Fico, questo qua del Movimento 5 Stelle, anche per vedere cosa c'è sta di nuovo, ha capito, direttore? Per cercare uno spiraglio, lei non lo fa. Mastella ormai, che forse... Se non aveva il Parlamento che lo proteggeva, stava già in galera. Questi altri qua, cioè, Lettieri, che comunque è che tu, gente morta. Lei non si voglia nemmeno una volta di portare un po' di innovazione. Ha capito?
Voi avete detto spesso che, a parte che Grillo rifiuta qualsiasi tipo di confronto, ogni volta che uno lo chiama ti dice solo che è morto e fa questi comunicati dove c'è il suo video messaggio come Berlusconi e non accetta nessun tipo di confronto. Per cui iniziasse il leader del suo movimento ad accettare le regole democratiche.
Io da lei non me l'aspetto questo. E lei sa benissimo che Grillo negli anni ci è passati ha cercato mille volte di avvicinarsi alla politica, portando liste preliminari condannati. L'hanno sempre sbattuto la porta in faccia. Con chi deve parlare?
Confronti, si confronti anche lui anziché dire che tutto è morto, visto che ora fa il comico leader politico e mette il cappello su una lista 5 Stelle. Si sporchi le mani, venga alla radio, venga alla Zanzara.
Proprio perché lui le mani non se le vuole sporcare, ci ha capito.
Ecco, bravo. Allora questo
lui
questo è un barro,
perché se parla con queste persone lui si sporca le mani, non c'è più niente da dire a queste persone. Ha provato anni fa ad avvicinarsi. Cioè, ragazzi,
lo stile è quello di Pol Pot, lei ha capito?
Bel modo, complimenti.
Di Pol Pot, ma che cosa dice? Ma lei che cosa dice? Lui adesso sta sponsorizzando alcuni suoi ragazzi che stanno portando delle innovazioni. L'avessi visto in qualche trasmissione. Lei ha intervistato mai un ragazzo del Movimento 5 Stelle? Mi dica.
parte che intervengono spessissimo in questa trasmissione.
No, persone candidate, Cruciani, veniamo al nocciolo.
Posso
chi
anche,
ti
posso,
morti,
posso,
morti, viene sempre su, viene sempre su Mastella che mangi il babà. Poi ne faccio venire ai Vazzanicchi, record europeo di assenteismo parlamentare. Morti!
No, veramente
allora,
non è così.
Questa è la realtà. Che questi sono morti e lei
sponsorizza. Ma lei ha un argomento, scusi,
morti,
scusi
capito,
un attimo, lei ha un argomento che non sia quello catacombale? Caro Mario, cioè, ha un argomento che non sia quello che ricordi i morti, i cimiteri,
sì,
cioè.
Sì, direttore,
no, ma non ce l'ha un argomento, quello è morto, quell'altro è morto, quell'altro è defunto.
Ma che cosa dice? Cosa devo dire? Io la allora intervistare le persone che possono.
Ma io intervisto chi mi pare, non ho capito ancora. Ma che, allora, ma che me lo vuole imporre lei chi devo intervistare o no, Mario? Ma me lo
no,
vuole dire
però
lei?
Però io le voglio semplicemente dire.
Lei dice questi sono morti, lei non li deve intervistare.
Borbonico,
borbonico. I Borboni avevano la loro dignità, Mario. La ringrazio. Abbiamo la borsa, un attimo
solo. Solo cuore, un'unica idea. In questo mondo di ostinata follia. Per ritrovare il valore che ha la nostra vita. Intanto che va.
Perché tenendo, scusi, tenendo, scusi, abbi la bontà di farmi.
Io ce l'ho, mi metto anche buonino di fianco a lei.
Mi faccia,
perché
invitato scusi,
Scilipoti
mi faccia
alla Camera
lei mi
de-
lei mi deve far finire di parlare.
No, gli, ma io
e gli
spiego,
scusi,
teorico,
ma quale teorico? Lei deve avere la bontà di avere un'educazione di fronte a me che da 20 anni che lavoro nel campo dell'oncologia clinica e lei non ha idea con chi sta parlando, perché lei è scorretto sotto tutti i principi.
Che poi è bello, scorretto sotto tutti i principi. Parenzo, devi andare via?
Devo andare, saluti a tutti, ci vediamo domani.
Dov'è Zamparini? Dov'è Zamparini?
Non c'è ancora, qui c'è Beccalossi, se vuoi Beccalossi.
No, è il lutto Beccalossi, però squecca
la mia. Dov'è Beccalossi? Datemi Beccalossi! Dove sei Beccalossi?
È il lutto però squetto del Milan, se
ma
c'è
dov'è Beccalossi? Dove sei? Dove è andato?
No,
è scappato via come un coniglio.
È il lutto.
Se ne è scappato come un coniglio, è il lutto Beccalossi, è dell'Inter Beccalossi, no?
Sì, certo, è stato anche uno storico giocatore dell'Inter, ti vorrei dire.
Ma Beccalossi. Questo lo so perfettamente, Beccalossi, ci conosciamo da
però vorrei che tu
Beccalossi
rispondessi per un minuto al signor Mario da Roma. Mario, vuole aggiungere qualcosa,
Mario?
Signor Mario?
Sì, guardi, io voglio aggiungere, ecco, il fatto è questo, il fatto che mi fa rabbia è questo, direttore. Io sono un assiduo ascoltatore della Zanzara. Direttorissimo, mi scusi, direttorissimo. Lei la settimana scorsa è stato a Napoli. Napoli è la mia città. Io sono napoletano, sono nato a Napoli e tutto.
Sì.
Che cosa ha fatto? Cioè, io invece non lo so, cerchiamo un'innovazione. Mo questi qua del Movimento 5 Stelle.
Mario, io non devo forse non ho capito bene. Ma io non devo cercare l'innovazione.
Ho capito, ma questi sono i morti, quelli che ha intervistato lei.
Io
non puoi intervistare
lei,
Mastella.
Ma lei
che
deve
ha accusato di 9 episodi
patetico.
Lei
poi abbiamo
Mario.
Chi è patetico? Scusi, Parenzo.
Mario.
Patetico.
Sono patetico io o voi che intervistate da questa gente che riempite la trasmissione
Mario
di queste persone che non servono a nulla. Come
Mario, ma lei
fare?
È fissato, ma perché non si lei è fissato con i necrologi, con le cose
patetico,
mortuarie.
Patetico, noioso e anche porta sfiga per giunta, che parla sempre di morti.
Cioè,
porta sfiga.
Parla di morti sempre, di tombe, di cose, basta.
Come devo chiamare? Indagati, come
vabbè,
devo chiamare?
Allora, indagati,
persone
indagati.
Persone che non servono a niente,
Mario,
che
mi sono stanca.
Hanno finito la loro carriera e cercano ancora sbocchi. Allora dico io, porco Giuda, stavate lì, l'hai vista l'immondizia, l'hai visto i problemi, hai detto che per arrivare ci hai messo un sacco di tempo con la macchina. Diamo un'innovazione, chiamiamo un attimo a questo ragazzo qui, chiamiamo un attimo a sto Roberto Fico, vediamo che cosa ha da dirci. Io sto dicendo a tutti gli amici miei giù a Napoli, votate a lui, perché
ecco, faccia lei l'appello, faccia l'appello.
Allora, votate Movimento 5 Stelle, prima di tutto perché non li conosciamo,
perfetto.
Non li abbiamo visti mai,
ecco, appunto, forse
non li abbiamo visti
l'ha
mai
ucciso definitivamente, bravo.
Bravissimo. Non li abbiamo visti mai a rubare.
Faccio un altro appello che lo porta allo 0-0. Bravo, faccio un altro appello così i soldi. Bravo.
Soldi delittuosi, ci sta.
Poi
che ha accusato e indagato.
Vabbè, ho capito. Poi.
Cosa vogliamo fare più? Cosa vogliamo fare?
No,
allora,
mi dica lei.
Dico io, no? Una trasmissione come la sua.
No, ma vada avanti, che vada avanti così peggiora.
Vada avanti, lo sta ammazzando definitivamente, amico mio. Vada avanti.
A chi lo sta ammazzando, scusi?
No, gli sta facendo un favore pazzesco. Lei dovrebbe fare la campagna elettorale per Berlusconi, eh? Perché non la prendono come spin doctor di Berlusconi? Mi meraviglio.
Guardi,
la devo salutare.
Io le dirò. Io le
lascio nelle mani di Cruciani.
Lei mi ha
stufato. Lei mi ha stufato. Arrivederci.
Io ho votato Berlusconi. Ciao, Davide. Io ho votato.
Lei ha votato Berlusconi. Io non capisco.
Io ho votato Berlusconi e ho fatto il più grande errore della mia vita.
Bene, Mario.
Ha capito.
Adesso che sarà convinto, pensa che tutti siano dei ladri e dei morti.
A proposito di deliri su YouTube,
come lei abbia fatto a votare Berlusconi con quello che dice, io non lo so. Sono quegli scherzi strani della natura.
Caro direttore, ho creduto alle sue
direttorissimo bandone, i titoli della 7. Grazie, i titoli della 7.
Nella giornata della memoria per le vittime del terrorismo, la commozione di Napolitano che dice no a polemiche indiscriminate sulle toghe. Nobili parole, scrive in una nota Berlusconi, ma per il premier sugli anni di piombo sono ancora da scrivere molte verità. Apriremo gli armadi della vergogna. In mattinata al processo Mills, Berlusconi prima definisce figure eroiche i magistrati uccisi dal terrorismo, poi rivela di non aver mai conosciuto l'avvocato inglese e rilancia la commissione di inchiesta sui giudici. Duro attacco della Santanchè alla Boccassini è una metastasi della democrazia. Ed è polemica anche attorno all'inchiesta che vede coinvolta la Fondazione Italiana Europea che fa capo a Massimo D'Alema. Due pesi e due misure, dice il direttore del giornale Sallusti, che accusa i colleghi di tenere nascosta la notizia. Esattamente tra una settimana sapremo i risultati del primo turno delle elezioni amministrative. I sondaggi sono vietati. Cerchiamo però di capire che aria tira attorno al voto e all'affluenza. Accordo con la Fiat sullo stabilimento Bertone. La FIOM si conta con un duro confronto, poi ok a larga maggioranza dal Comitato Centrale alla linea di Landini, segretario che dice questo sì non cambia la linea contraria a contratti stile Pomigliano e Mirafiori, già impugnati in vari tribunali. Terza tappa e il giro è già purtroppo nella tragedia. Il belga Weiland, 25 anni, cade in discesa a 20 km dal traguardo di Rapallo e batte violentemente la testa contro un muro. Inutili i tentativi di rianimarlo, era in gara per sostituire un collega infortunato.
Siamo qui con Norberto D'Alecco.
Buonasera.
Dica.
Sentite?
Sì, dica.
Sì, buonasera. No, in realtà i titoli della 7 mi lanciano in qualche maniera, perché io avevo chiamato, tornando a casa, per fare una riflessione su un certo tipo di parallelo tra gli anni di piombo che la realtà romanzata dice che fossero di piombo di destra o di sinistra, non si capisce poi bene, ci sono le persone in galera.
Scusi, qual è il parallelo che le è venuto? Perché non riesco a collegare a nulla.
Gli anni di Piombino, come li chiamerei io adesso, dove un certo tipo di politica che non ha nessun rispetto delle persone e che parla di dileggio sui cognomi e che fa di enunciazioni come quella della metastasi la maniera di parlare, sta dividendo l'Italia al punto tale che non si spara più la gente, non si spara più, e Dio gracias che non si spara più al magistrato, però intanto il popolo si divide e si prende a botte fuori dai tribunali perché uno difende il silvietto e quell'altro.
Ma guardi, per fortuna nessuno si prende a botte, certo ogni tanto ci sono delle aggressioni e questo è gravissimo. Ogni tanto c'è qualche episodio di violenza, però francamente non c'è nessuna epoca di Piombino. C'è un odio politico abbastanza diffuso che però, ripeto, per fortuna non è che sfocia in qualcosa di violento, almeno non così frequentemente come invece accadeva negli anni 70, o sbaglio?
Toni, però sono molto sì. Cresciuti.
Sì, però Norberto, questo non da adesso, è da almeno una quindicina d'anni che va avanti così.
Beh, guarda caso, c'è una certa coincidenza, 15 anni e 15 anni,
sì.
No?
E dunque?
Il problema è che sempre di ventenni parliamo.
Che vuole dire con questa cosa?
Beh, sono 20 anni che qualcuno è entrato in politica.
E allora
ricordo...
cos'è? Berlusconi ha portato l'odio in politica, secondo lei?
Beh, di sicuro non ha portato il rispetto per l'avversario.
Bah. Non lo so, come sa, su questa vicenda c'è chi abbia iniziato, c'è una lunga discussione, no? Alcuni dicono che alcuni la pensano come lei, anche qui ci si divide in due fronti. C'è chi dice è Berlusconi che ha introdotto il linguaggio dell'odio, dell'avversario, del non rispetto, c'è altri che dicono da quando Berlusconi è entrato in politica c'è una parte che lo vuole a morto, che lo vuole finire, che lo vuole distruggere, lo vuole ammazzare, e dunque usa il linguaggio dell'odio, della violenza, dell'antiberlusconismo viscerale, eccetera, eccetera. Per cui, siccome non si arriverà mai alla conclusione di questa vicenda, nessuno può stabilire dov'è la verità, registriamo queste cose. Mi sembra che lei appartenga alla prima scuola, no?
A quale scuola?
Di quelli che pensano che sia stato Berlusconi a peggiorare il linguaggio della politica e introdurre l'odio nella politica italiana, non sbaglio? Come se prima però...
Ma guardi, io le posso solo ricordare una cosa che ho ben presente, perché era una cosa che capitò a un mio parente, che qualche mese prima che Berlusconi fece la dichiarazione che era tirato per la giacchetta, doveva entrare in politica, si ritrovò a preparare qualche mese prima le coccarde di Forza Italia, che poi finirono nel kit primo di Forza Italia. Voglio dire che io penso che
le coccarde di Forza Italia sono un oggetto contundente?
No, stavo parlando di qualche cos'altro. Lei mi ha chiesto di Berlusconi e delle tecniche che usa Berlusconi.
Scusi, le coccarde non mi sembrano una cosa...
No, se mi fa finire il concetto glielo spiego. Voglio dire che il parallelismo con l'odio, la maniera di fare un certo giornalismo dei giornali della famiglia di Berlusconi, vengono da tutta una strutturazione che non è più politica, ma è di marketing, ed è il marketing più negativo verso il competitore, che è stata caratteristica storica della maniera di far politica, che per me è affarismo, del nostro Presidente del Consiglio.
Vabbè, ma tutto questo non so che cosa abbia a che fare con la violenza o con l'odio, eccetera. Norberto, la ringrazio. Traffico. Siamo qui per la volata finale della Zanzara alle 20:49 con diversi ascoltatori ancora in linea. Andiamo in provincia di Como. Alberto, buonasera.
Sì, buonasera. Allora, ho sentito l'intervento di Merola.
Sì.
Effettivamente adesso, vabbè, che abbia ammesso di essersi fumato qualche spinello, onestamente questo mi fa anche piacere. Però da qui a dire che uno spinello non faccia male come fumare, questo qui mi lasci dire, almeno per quanto mi riguarda, è una grandissima cretinata.
Alberto, cosa vuole che le dica? Questo ha detto il candidato sindaco del Partito Democratico, e non solo del Partito Democratico, a Bologna, che si chiama Merola, come ha potuto sentire con le sue orecchie. Secondo lui fumarsi una canna è molto meno grave che fumare le sigarette. Insomma.
Allora, dovrebbe esistere un rapporto dell'ONU, non so di quanti anni fa, effettivamente era stato in un qualche modo turlupinato, nel senso che c'era dentro che appunto alcune sostanze che venivano fuori dalla marijuana, dall'hashish, adesso non
sì, però adesso non vorrei aprire il dibattito, ha ragione Merola oppure no. Dico semplicemente che Merola la pensa così, punto. Secondo lei è sbagliato, no Alberto?
Sì, secondo me è sbagliato, oltretutto poi vengono diffusi questi messaggi qui, anche cioè
un candidato allora, sindaco non dovrebbe diffondere questi messaggi, gli è venuto però da dentro, evidentemente la pensa davvero così, e magari è supportato da alcuni dati scientifici. Come lei sa, ci sono dati scientifici che supportano questa teoria, altri dati scientifici che invece dicono no, per carità, anche fumarsi solo una canna è una cosa negativa. Siamo alle solite. Alberto, grazie, devo dare spazio ad altri ascoltatori perché ci avviamo verso la conclusione. Andiamo a Giovanni da Bologna, buonasera.
Cortani?
Sì, buonasera signor Giovanni.
Ciao, sono Giovanni Favia, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.
Oh signor Favia, come sta?
Bene, bene, te tutto bene?
Non c'è male, non c'è male. Vi tratto un po' male, vi tratto un po' male ogni tanto.
No, ma non ti preoccupare, ci siamo abituati, poi i giornalisti devono avere la massima libertà di critica.
Meno male, grazie, grazie Giovanni.
A chi preferiscono. Volevo solo, come dire, ti
conosco poco, ho conosciuto un po' Parenzo, mi sembra abbastanza intelligente, ho anche dormito a casa sua, pensa, una volta dopo Tetris, un anno fa. Ecco, mi sembra
una. Hai dormito a casa di Parenzo?
Sì, ma mi ha ospitato, è stato molto gentile. Eravamo usciti
dopo un
studio.
Tetris, ma dov'è? A Roma?
E quindi ho scoperto che scrive libri, sì, a Roma. Ho scoperto
sì,
che
ma poi è stato anche, no, forse là non c'eri tu, alla serata del Bunga Bunga, lì ha presentato quella serata lì, voi non c'entrate niente per la l'Italia dei Valori.
Sera, no, e premetto che ho dormito sul divano. No,
questo per rassicurare la moglie di Parenzo, ma non c'era bisogno.
Esatto,
non c'era bisogno.
Esatto. No, quello che mi stupisce di Parenzo è che si cerca sempre il contraddittorio, il confronto con Beppe Grillo. Quando questo movimento, una rete di cittadini, può piacere, non piacere,
sì.
Mia mamma è d'accordo con lei che abbiamo fatto male a ridurci lo stipendio, io però con 2.500 euro al mese ci vivo benissimo, faccio il mio lavoro.
No, ma io non so, io sono d'accordo con sua madre probabilmente per motivi diversi, caro Fabio o Fabio, non mi ricordo mai come l'accento. Non perché sua madre evidentemente lo dice perché, beh, come, insomma, tu magari il tuo stipendio era tot, no? Te lo riduci a 2.500 euro. No, io non probabilmente questo è il motivo che ha spinto tua madre a criticare questa cosa. Io penso che invece i soldi vadano, come dire, che sia giusto che una persona che fa bene il proprio lavoro da consigliere regionale guadagni quella cifra lì, poi lo può impiegare come vuole, naturalmente, no?
Sì, però io penso che ci sia bisogno in questo momento storico di dare dei messaggi. Conta che il primo problema non è lo stipendio dei consiglieri regionali. In Germania alcuni ne prendono anche di più, premesso che l'Island hanno un valore molto, molto più importante. Il problema è che presentano pochissimi atti, non fanno emendamenti ai piani energetici, ai piani territoriali, sono poco presenti. Quindi siamo davanti a una situazione dove, premesso che è peggio che a Roma, nel senso che l'assemblea, quella eletta, è appiattita sulla giunta, fa tutto la giunta con una delega in bianco. Quindi sono persone che ci sono le province di mezzo, fanno poco, in più sono strapagate, la gente si arrabbia, allora bisogna mandare un messaggio, perché c'è una bassa qualità della politica, non è solo un problema dei costi.
Ma tu però i soldi, scusami un attimo Giovanni, tu adesso per te trattieni 2.500 euro?
Sì.
E il resto? Che sarebbero?
Il resto, guarda, io la busta paga oscilla dai, diciamo, 6.000 ai 12.000 euro netti al mese. Il resto noi abbiamo un conto corrente.
A seconda di cosa? A seconda di cosa?
Guarda, è difficile capire come compongo la busta paga, però ad esempio a seconda di quante volte ti rechi in regione, a seconda...
Vabbè, diciamo 10.000, no? Diciamo una media di 8...
10.000.
Questi 7.500 che restano, che fine li fai fare?
Ecco, noi li usiamo come scudo legale, nel senso che io e il mio collega siamo già arrivati a 6 querele. Finanziamo i ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato, di associazioni ambientaliste, quindi li facciamo uscire anche dal circuito, diciamo, della nostra politica, e poi, diciamo, sosteniamo le liste civiche che si presentano, ma con mini donazioni proprio per i costi oggettivi della.
Beh, ho capito, campagna. Dunque utilizzate i soldi, scusami, in realtà non è che vi riducete lo stipendio a 2005, utilizzate una parte dello stipendio per attività politica.
Esattamente, noi diciamo che non utilizziamo il nostro stipendio, non lo privatizziamo per la nostra vita personale, per avere, diciamo.
Ho capito Giovanni, però mi scusi, alterno il tuo e lei in maniera anche indegna, però è più o meno la stessa cosa. Uno poi può decidere di impiegare proprie risorse per pagarsi le cause o per attività politica, oppure risorse che vengono dalla politica. Vabbè, ne riparleremo comunque. Ti ringrazio della telefonata. Perché devo chiudere, come state sentendo dalla musica. Avevamo Giovanni da Roma, Loretta da Napoli, altri ascoltatori ancora. Ci sentiamo domani 18:30, ciao.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire!
Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare.
Radio 24. La passione si sente.